Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
State ascoltando il programma in italiano di SBS, in diretta o in podcast, come questa mattina, Massimiliano Gugole.
We will have a different future, a brighter future, rooted in democracy and principle, hope and light, of decency and dignity, of freedom and possibilities. For God's sake, this man cannot remain power.
Noi torniamo ora a occuparci del conflitto in Ucraina, dopo che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha innalzato il livello della retorica contro il presidente russo Vladimir Putin. Lo abbiamo sentito, dopo averlo definito dittatore e macellaio, Biden ha dichiarato che Putin non può restare al potere. Una frase pronunciata al termine del suo discorso a Varsavia, in Polonia, e sembra che questa affermazione gli sia sfuggita e non facesse parte del testo del discorso. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha risposto alla Reuters che questo non è qualcosa che decide Biden. Il presidente della Russia è eletto dai russi. Si calcola che quasi 4 milioni di persone siano fuggite dall'Ucraina dagli inizi della guerra e oltre la metà ha attraversato la Polonia per rimanervi o in transito verso altri paesi. E se in passato la Polonia non aveva offerto un'accoglienza calorosa a migranti e rifugiati, in queste ultime settimane ha giocato un ruolo chiave ed ha offerto il proprio supporto agli ucraini in fuga, con Biden ora ad assicurare il supporto degli Stati Uniti in caso di attacco russo. A cosa sta portando questo continuo innalzamento dei toni quando le Nazioni Unite hanno già confermato la morte di oltre 1000 civili in Ucraina dagli inizi della guerra? Per un aggiornamento ci colleghiamo ora con il corrispondente per l'Europa orientale Giuseppe D'Amato. Buonasera Giuseppe, ben ritrovato qui su SBS.
Buongiorno Australia.
Giuseppe, partiamo proprio da questa strategia, se di strategia si tratta, delle parole grosse, del distanziarsi il più possibile da quello che viene percepito il nemico. A che cosa punta il presidente Biden e come vengono accolte le sue esternazioni in Russia?
Principalmente Biden sta cercando di alzare sempre più i termini dello scontro personale con Vladimir Putin. Ci sono certamente degli screzi non piccoli fra i due e quindi si va avanti su questa linea e già prima che Biden si insediasse alla Casa Bianca aveva ricordato che nel 2011 mi sembra aveva avuto un colloquio con Putin e gli aveva detto che lui non aveva assolutamente, era una persona assolutamente fuori dal comune in una maniera assolutamente negativa, gliel'aveva detto in faccia. Quindi diciamo ci sono degli screzi personali e quindi di conseguenza questi stanno continuando. Certo, sentire che dei leader di paesi così importanti non se le mandano a dire fa molto preoccupare. E in Russia queste affermazioni vengono prese assolutamente in maniera negativa, anche perché i russi segnalano proprio questo astio da parte dell'Occidente verso la Russia e questo è l'ennesimo segnale, l'ennesimo elemento che fa capire che questo astio realmente esiste.
Giuseppe, proviamo ora a fare un punto della situazione al momento in Ucraina, sul campo, con le violenze che non sembrano cessare. Quali sono le ultime?
Beh, fondamentalmente si continua a combattere duramente al sud. Il centro dello scontro rimane la città di Mariupol, una città fondamentale per i russi, perché senza il controllo di Mariupol non si può arrivare alla definizione di quel corridoio che lega la Russia meridionale, il Donbass, alla Crimea, e questo è dal punto di vista militare uno degli obiettivi minimi che questa campagna si è posta. Quindi lo scontro è durissimo, tra l'altro Mariupol è un porto estremamente importante per il commercio del carbone e del grano. Tra l'altro vi era fino a pochi anni fa una linea di trasporto di carbone fino in Italia, fino alla Liguria, quindi diciamo che è una città tra l'altro Mariupol, che è ben all'interno della storia d'Italia, e vi dico soltanto questo, che il famoso teatro dove c'è stato il bombardamento si trova a non più di 100 metri dalla Ulica Italianskaya, che è la via italiana dove c'erano i mercanti italiani nella seconda parte dell'Ottocento, e quindi gli scontri fondamentalmente si svolgono in questa città. Ci sono delle immagini terribili, c'è circa il 90% dei palazzi che sono praticamente distrutti, ma all'interno della città ci sono alcune delle unità migliori dell'esercito ucraino. L'esercito ucraino in questo momento sta avanzando a nord, intorno a Kiev, perlomeno sono state riconquistate, dice Kiev, sono state riconquistate alcune cittadine, e quindi c'è questa situazione. Poi c'è una situazione fondamentalmente ferma ad Odessa, la flotta russa rimane all'orizzonte, ma non c'è alcuno sbarco, anche perché gli ucraini hanno disseminato la zona davanti ad Odessa di mine contro le navi, e quindi non ci si può avvicinare.
Io vi ricordo che siamo in collegamento con il giornalista Giuseppe D'Amato, corrispondente per l'Europa orientale. E Giuseppe, alcuni oligarchi russi colpiti in modo profondo dalle sanzioni starebbero iniziando a distanziarsi da Putin, anche tra i fedelissimi. Si sta muovendo qualcosa, o più in generale, si riesce a sapere che cosa ne pensano i russi ora, ad oltre un mese dall'invasione dell'Ucraina? Si stanno compattando, come succede spesso in situazioni di guerra, o la Russia sta iniziando a prendere le distanze dal suo presidente?
No, fondamentalmente cosa sta avvenendo? La polarizzazione all'interno della società, e quindi di conseguenza ci sono due fronti, uno favorevole e uno contrario. Che la differenza è determinata dal seguire o non seguire i programmi televisivi, questo è il primo elemento. Il secondo elemento è proprio una questione culturale. E più ci sono delle persone che hanno studiato, più queste sono contrarie all'intervento, mentre le persone che hanno degli studi un pochino più bassi invece accettano certe giustificazioni estremamente elementari da parte del governo. Per quanto riguarda gli oligarchi, invece, possiamo dire che è una situazione abbastanza complicata, anche perché molti di loro hanno perso enormi fortune, non si sa assolutamente come questi signori, cosa questi signori realmente pensino. Certo che è estremamente duro per loro aver perso una vita di lussi in Occidente ed essere costretti a tornare in Russia.
E ora, in conclusione, Giuseppe, è possibile ipotizzare scenari che potrebbero accadere nelle prossime settimane, o dobbiamo prepararci ad una guerra dai tempi ancora lunghi?
Beh, fondamentalmente se dal punto di vista militare è difficile che ci possano essere degli eventi sconvolgenti che cambino la situazione sul campo, dal punto di vista economico diciamo che l'Occidente ha già fatto moltissimo per mettere la Russia in difficoltà dal punto di vista economico e finanziario. Difficilmente sembra che a breve la Russia possa avere una crisi, per esempio, di bilancio finanziaria, come qualcuno possa ipotizzare. Le riserve di valuta in parte esistono ancora, il rublo sembra mantenersi, diciamo che si va verso uno scenario di una guerra o di uno scontro con l'Occidente sulla media lunghezza, quindi c'è il rischio che possa andare per le lunghe questa cosa.
Grazie Giuseppe D'Amato per il tuo intervento, una buona serata a te, a risentirci presto.
Grazie a voi tutti.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.